Quindi volevamo anche un po' entrare nel dettaglio, ma soprattutto farci aiutare nel capire un po' quello che può essere successo. E quindi ringrazio molto l'avvocato Mattia Alfano, che ritroviamo ogni tanto, lo disturbiamo volentieri. Avvocato, ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, in diretta dalla Cassazione, sono uscito dall'aula d'udienza.
Ah, ecco, quindi ringraziamento grazie, doppio grazie, per il tempo.
Grazie per la cortesia.
Che ci dedichi, sì. Avvocato, mi è parso di capire che, insomma, almeno dal tuo punto di vista era un'ipotesi abbastanza concreta, quella dell'innocenza.
Era un'ipotesi assolutamente concreta. Tenete presente che nel mio lavoro seguo da anni le donne vittime di violenza, perché sono stato chiamato anche in commissione giustizia per il codice rosso, proprio perché il mio impegno in tal senso è riconosciuto a livello nazionale. E posso dire che era già particolare come dinamica processuale il fatto che ci fosse stata una richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero, che è il soggetto titolare dell'attività di indagine. Perché dico questo? Perché questa tipologia di reati, che solitamente coinvolgono non solo le affettività, la persona, e questo c'è sempre nei reati penali, ma che coinvolgono anche la libertà sessuale, quindi la determinazione di una persona nella sua accezione più intima, solitamente è difficilissimo, a meno che non ci siano prove fortemente contraddittorie, che un pubblico ministero non cerchi il vaglio processuale, perché si vuol dare a una vittima che comunque è in difficoltà nel momento in cui fa querela.
Certo.
Qua in Italia si è estesa giustamente a un anno la possibilità per la vittima di far querela per una violenza sessuale, gli si vuol dare il messaggio che l'ordinamento non è sordo rispetto a una richiesta di aiuto, e a volte ci può essere una sentenza di colpevolezza o di assoluzione, ma il semplice fatto di essere creduta e di essere passata comunque da un accertamento processuale, a livello psicologico, è un messaggio molto forte. Ecco, il fatto che chi ha analizzato l'attività di indagine avesse formulato in prima battuta una richiesta d'archiviazione è certamente un messaggio a livello investigativo, a livello di indagine, per noi esperti della materia, estremamente importante. Vuol dire, detta alla fiorentina, anzi forse alla romana, che c'era poi ripa per gatti,
anche alla fiorentina si capisce
già prima, ecco, di questo.
Esatto, e ci ho detto l'ordinamento islandese è
infatti
molto
particolare. scusami avvocato, ti interrompo, e infatti quando si è affrontato questo nuovo passaggio, il punto centrale, così ci veniva raccontato dai colleghi, dagli islandesi, era che diciamo questa ragazza e la sua parte legale avevano presentato tanto nuovo materiale, tanto, cioè proprio
in
rimarcando
aggiunta.
Quello che diceva l'avvocato Alfano, proprio perché ovviamente si partiva da una situazione che era già stata valutata per quel tipo
certo.
di materiale.
Allora, voi però dovete tenere presente una cosa, e questo ve lo dico perché è quello che succede anche nel nostro ordinamento, perché se il pubblico ministero ritiene di dover archiviare, a pena di inammissibilità la persona offesa, quindi la vittima, deve indicare nuove fonti di prova, quindi è quello che comunemente succede. A fronte di una richiesta che è motivata da nuove fonti di prova, il vaglio processuale è dovuto e automatico, cioè il controllo fra passare dalla fase di archiviazione all'eventuale fase processuale non è più un controllo di dire quelle prove sono giuste oppure no,
certo.
ma sono prove nuove rispetto a quelle che avevamo o sono le stesse prove che avevamo prima? Se quelle prove sono nuove, si deve passare da quel vaglio processuale che qui in Italia è un'udienza dedicata, non è un'udienza prettamente processuale. Nell'ordinamento islandese invece è una vicenda processuale vera e propria, che quindi ha visto un'analisi da parte di un giudice di queste nuove prove, che ha formulato una sentenza di assoluzione. Qua in Italia si andrebbe poi in appello e poi in Cassazione. In realtà nell'ordinamento islandese quello che può fare il procuratore generale è un'impugnazione, un po' come si farebbe per un ricorso in Cassazione qua in Italia, cioè verifica se il percorso logico, argomentativo e giuridico da parte fatto dai giudici che hanno emesso questa sentenza di assoluzione è un percorso lineare, non si può rimettere a rianalizzare quelle prove a dargli una visione diversa, può semplicemente verificare se quelle prove sono state prese in considerazione nel modo giusto,
corretto,
senso oppure no. Da quello che hanno comunicato gli avvocati di Gudmundsson pare che ci sia un'ampia motivazione, questo solitamente è sufficiente perché non si va a censurare il percorso argomentativo quanto l'eventuale mancanza di un percorso argomentativo su determinate prove. Per questo è stata vista dagli avvocati come una grande vittoria, perché si poteva vincere ma potevano esserci delle lacune, ma se tutte le prove che sono state fornite sono state oggetto di analisi, i margini di un'impugnazione del procuratore generale sono estremamente ridotti. Chiaramente lo dico non avendo davanti
noi facciamo un ragionamento sui massimi principi, cioè su quelle che è una valutazione ovviamente dettata da quelle che sono le indicazioni che arrivano, non dalla,
quanto certo.
Dalla, e in questo senso anche l'ipotesi che è stata ventilata di una controquerela, secondo te è figlio di una convinzione forte di avere la partita in mano, usiamo un termine calcistico, oppure è una prassi che poi...
Allora, secondo me una controquerela in questa fase qui sarebbe un po' azzardata, nel senso che prima si ottiene l'irrevocabilità della sentenza fra 4 settimane e poi si valuta.
Certamente, poi ci si muove, certo.
Dovrei avere in mano la sentenza.
Certo, certo.
Su questa tipologia di reati, se sono state dette determinate affermazioni e poi sono risultate non semplicemente non credute, ma addirittura dimostrate in senso contrario, è dovuta e doverosa una controquerela per l'equivalente del reato italiano di calunnia. Certamente va visto dove si sono spinti, perché a volte conta tanto anche la percezione di quello che sta succedendo, cioè molte sentenze di assoluzione sulla violenza sessuale non sono tanto sul fatto che quella vicenda sia o meno successa, quanto nella percezione da parte dell'autore materiale che quell'attenzione non era un'attenzione gradita e che c'era stato un diniego a quell'attenzione. Quindi bisogna vedere effettivamente nel dettaglio che cosa è stato detto e cosa è stato scritto. Certamente non lo farei ora, perché rischierei di
riaccendere il fuoco, come si suol dire, no?
Io farei chiudere definitivamente questa vicenda e a voce ferme farei tutto.
No, io ci ho solo letto da ignorante.
Poi addirittura, ora non so quanto possa entrarci, ma avevo letto che insomma poi con la persona c'era già una conoscenza.
Sì, ora questo io non voglio entrare perché non ho un percorso di questo. Cioè
però
non abbiamo...
si conoscevano da tempo.
Però io ho letto, lo ribadisco, famiglia, da ignorante, questa immediata reazione come proprio una forza
esatto. Quello sicuramente, il fatto che si conoscessero di per sé non è un dato indicativo, perché io ho seguito processi di violenze sessuali anche fra moglie e marito, quindi di per sé stesso non è un fattore di qualche rilievo. Certamente se gli avvocati si sono spinti a tanto significa che sono state analizzate le prove e le prove si sono dimostrate gravemente fallaci rispetto al quadro che ci poteva essere.
Certo. Quindi diciamo nel salutarti e ringraziarti della cortesia, soprattutto della lucidità e della chiarezza, perché sai, tocchiamo argomenti che non sono, no, noi ragioniamo meglio sui terzini destri e sinistri e su questi argomenti.
Su quello mi affido a voi.
E sui centravanti se segnano o non segnano. Quindi lo dico sempre, l'ho detto sempre anche ai nostri ascoltatori, su questo fronte la competenza e la cautela deve essere il nostro filo conduttore. Diciamo che per quello che può essere la tua valutazione, senza avere il materiale assoluto da giudizio, si può essere abbastanza positivi, usiamo il termine, nel senso dare parola a serenità, anche su quello che potrebbe essere l'ultimo passaggio, che potrebbe essere quello del prossimo mese, diciamo.
Allora, io facendo un paragone calcistico direi siamo 2-0 ai 90.
E quindi... Certo. A Lecce si è perso però, sul 2-0.
Sì, infatti, Champions c'è anche.
Ora mi è venuto a mente questo abbinamento mentale.
In Milan a Istanbul.
Mi raccomando, no, scherziamo.
È una bella metafora.
Però. Perfetto, grazie.
Avvocato, grazie mille.
Grazie.
E buon lavoro all'avvocato Mattia Alfano, che però, ecco, direi ha sintetizzato.
No,
bene.
Ma ha spiegato in maniera chiara che
2-0 al 90esimo.
Ecco. Siamo messi bene.
Quella premessa importante che forse era passata un po'. non dico sotto silenzio, ma chiaro, forse eravamo un po' tutti preoccupati, lo stesso Good immagino, però ecco, si ripartiva da un'archiviazione.
Esatto.
Cioè
esatto.
C'era già stato un primo indizio su come c'era stata, su che tipo di reazione c'era stata di fronte, come dire, al primo procedimento.
Non c'è dubbio, questo è un dato estremamente positivo. Pensa, oggi ho fatto una trasmissione stamattina, sai che facciamo su TMV Radio dalle 10 alle 11, facciamo
a tutto sì,
un'ora dedicata a tutto sì, e abbiamo aperto invece sulla colpevolezza, almeno in primo grado, di un giocatore del Padova per un atto di violenza sessuale. Quindi pensa, in 48 ore mi sono trovato a raccontare due storie che per il momento hanno percorsi completamente diversi, ma di situazioni che legano ipotesi di violenza sessuale legate a personaggi del calcio e dello sport, e quindi ecco, capisco la... Guarda, in quel messaggio di Gudmundsson,
sì, lui lo dice,
anche se non c'era la parola, c'era la gioia, dai,
sì,
c'era la fine di un incubo,
alla fine c'è proprio la è stato un anno duro, poi ragazzi, c'è una famiglia, c'è dei bambini,
sì,
piccoli,
sì, sì, e quindi e così come rileggendo poi tutto quello che è stata la dichiarazione del presidente della federazione islandese, del commissario tecnico della federazione, del commissario tecnico nazionale islandese, beh, io ti devo dire, Tommaso, che sono quasi sicuro che Albert Gudmundsson sarà convocato a novembre per i prossimi impegni della nazionale,
sì.
e tornerà nella sua nazionale, della nazionale del suo paese, da dove era stato escluso, come dal regolamento che hanno interno loro. Questo per farvi capire che tipo di attenzione c'è su questo fronte. Faccio l'esempio, il giocatore del Padova che ha perso addirittura in prima istanza continuerà a giocare, il Padova continuerà a farlo giocare, là in Islanda ti bloccano tutto, ecco, ancor prima di, solo per un processo aperto, ecco, per dire di che sensibilità diversa,
sì, sì,
e per
certo,
far capire
lui è fuori,
e per far capire
da quanto è fuori,
esatto,
è dalla nazionale,
è dalla quella da scorsa primavera, credo, e per far capire, credo, per far capire ai nostri ascoltatori che questa assoluzione ha un peso importante, perché lì veramente, se ti assolvono, vuol dire che sei assolto. Cioè non ci sono, c'è una tale severità di valutazione che se esci assolto sei assolto, ecco, senza se, senza ma, senza ombre, senza
addirittura, lo dico senza conoscenze, però fosse solo sotto l'aspetto linguistico, nemmeno assolto, perché sai, uno assolto per insussistenza,
esatto,
è innocente, cioè come se avessero certificato che appunto c'è dell'innocenza,
esatto,
non è che è assolto per varie situazioni, non c'erano le prove, o assolto per ancora peggio, prescrizione, eccetera, eccetera. È stato considerato innocente.